Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Al via il processo Idra, alla sbarra il consorzio delle tre mafie per governare il territorio lombardo, 45 imputati a giudizio, l'appello della società civile, non fateci sentire soli. Via Giuseppe Pinelli, da oggi ci sarà nel pomeriggio l'intitolazione al ferroviere anarchico ucciso in questura a Milano il 15 dicembre del 1969 della via dove ha vissuto con la moglie Licia e le figlie. Piano freddo, sono 900 le persone accolte dal sistema di accoglienza del comune, molte sono in attesa di poter fare domanda di protezione internazionale. Tempo previsto per oggi con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel tardo pomeriggio qualche nuvola sulla Lombardia Est e locali piovaschi. Temperature massime previste tra 14 e 17 gradi. Temperature minime tra 4 e 7 gradi.
Inizia oggi nell'aula bunker di San Vittore il processo Idra per i 45 imputati che hanno scelto il rito ordinario. A gennaio già c'erano state le condanne per chi aveva scelto quello abbreviato. Il processo Idra ha scoperto l'alleanza tra le criminalità organizzate in Lombardia che avevano formato una sorta di consorzio per spartirsi il territorio. Questa mattina davanti al carcere di San Vittore ci sarà anche un presidio della società civile per appoggiare le parti civili che partecipano al processo. Giovanna Procacci è vicepresidente della scuola Antonino Caponnetto.
L'ipotesi che viene fatta adesso dall'indagine Idra è che tra Milano e Varese si sia costituito un vero e proprio consorzio criminale fra esponenti di 'Ndrangheta legati al locale di Legnano Lonate Pozzolo, che è a sua volta collegata alla locale di Cirò in Calabria, legati anche alla locale di Desio, che è a sua volta collegata con la locale di Melito Porto Salvo, la prima Cirò nel Crotonese e Melito Porto Salvo nel Reggino, e anche uomini poi collegati alle cosche di San Luca. Quindi l'Ndrangheta da una parte, Cosa Nostra con il clan fidanzati originario di Palermo, maffei da Catania e mafiosi trapanesi, fra cui appunto Pace, collegati in qualche modo a Matteo Messina Denaro, che l'indagine considera rappresentato qui sul nostro territorio da Paolo Aurelio Errante Parrino, che vive ad Abbiate Grasso. E infine il terzo elemento, la camorra, con uomini legati alla famiglia di Michele Senese. Questo consorzio in realtà, dalle intercettazioni, si deduce che esisteva già prima, ma è come una naturale evoluzione di accordi che esisteva già dagli anni Ottanta, ma che nel frattempo si è sviluppato enormemente, al punto da prendere una vera e propria consistenza di una struttura confederativa.
Tutti assolti dall'accusa per voto di scambio, tra loro anche l'ex sindaco di Ferno in provincia di Varese. L'accusa era sostenuta dalla direzione distrettuale antimafia di Milano. Il servizio.
Filippo Gesualdi, ex sindaco di Ferno, accanto a Malpensa, è stato assolto al tribunale di Busto Arsizio dall'accusa di voto di scambio. Il collegio giudicante non ha considerato valida l'accusa sostenuta dalla procuratrice della distrettuale antimafia Alessandra Cerreti e l'ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Il processo derivava dall'inchiesta Crimisa. Enzo Misiano, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, condannato a 8 anni e 8 mesi in appello, si era messo a disposizione della cosca e aveva fatto pressione su sindaco per favorire alcuni affari dell'Ndrangheta, tra cui la gestione di un parcheggio a lunga sosta nei dintorni dell'aeroporto di Malpensa, che insiste sul territorio di Ferno. In aula la difesa del sindaco ha fatto emergere che Gesualdi non accettò mai incontri con i mediatori della cosca e anzi segnalò ai carabinieri. Non essendosi realizzato il voto di scambio, sono stati assolti anche gli altri imputati, tra cui Mario Filippelli. Il referente locale dell'Ndrangheta è oggi in carcere con condanna a 16 anni e 4 mesi per il reato associativo. Da Malpensa, Roberto Morandi.
Oggi pomeriggio via Micene sarà intitolata a Giuseppe Pinelli, che il 15 dicembre del 69 fu ucciso in questura a Milano dopo essere stato ingiustamente accusato di aver avuto un ruolo nella strage di Piazza Fontana. La cerimonia, a cui parteciperà anche il sindaco Giuseppe Sala, si svolgerà alle 15, quando verrà posata una targa poco lontano da dove il ferroviere anarchico viveva con la moglie Alice, che il quartiere già da tempo aveva intitolato informalmente a Pinelli. Alessandro Giungi è uno dei consiglieri comunali che, insieme ai colleghi Rosario Pantaleo, Carlo Monguzzi e Enrico Federighini, aveva proposto l'intitolazione più di un anno fa.
Il sindaco Beppe Sala illustrerà le ragioni per cui via Miceni, che è una via privata, diventerà via Giuseppe Pinelli, anarchico partigiano, quello che verrà scritto nella targa della via. Il sindaco ha già definito Giuseppe Pinelli come la 18ª vittima della strage di Piazza Fontana. È stata una figura che ha messo insieme gli elementi dell'anarchia, ma anche dell'essere un partigiano e dell'essere morto in una situazione in cui non avrebbe dovuto assolutamente accadergli nulla, perché era in un luogo come la questura che doveva essere il più sicuro possibile. Quindi sono tutti elementi che ci spingono comunque a riflettere sul fatto che da quel momento, da quella morte, poi cambia anche un po' la storia del nostro paese, cambia in maniera drammatica. Penso che troveremo tantissima Milano per l'inaugurazione, proprio perché questa è una richiesta che proviene da migliaia di cittadine e cittadine che avevano fatto una raccolta di firme molto appunto consistente da parte dei familiari, da parte dei comitati. La targa già presente è una targa che sta a significare che quel luogo era già via Giuseppe Pinelli nell'immaginario popolare. Però appunto l'idea era quella che si procedesse, anche perché è stato oggetto anche di danneggiamenti, invece diventa proprio una via, entra nella toponomastica milanese.
Quasi 900 persone senza dimora sono state accolte col piano freddo del Comune di Milano. Il periodo in cui, come ogni anno, le strutture d'accoglienza sono potenziate si è concluso nei giorni scorsi. Quest'inverno, soprattutto tra gennaio e febbraio, si è parlato molto delle persone morte in strada a Milano. Per il futuro il Comune ha intenzione di rafforzare l'accoglienza in luoghi più piccoli e di avere più unità mobili con competenze sanitarie. Sentiamo Luca Parena.
880 persone accolte, quasi 100 in più dell'anno scorso, quasi 3 su 4 erano al primo piano freddo, arrivate da poco a Milano. L'assessorato al welfare di Palazzo Marino ha fatto un bilancio delle 16 settimane in cui le strutture per l'accoglienza delle persone senza dimora, come accade ogni inverno da anni, sono state rafforzate. Buona parte delle persone incontrate non vive in strada come condizione abituale, ma da tempo aspetta di poter fare domanda di protezione internazionale o di entrare nel sistema nazionale di accoglienza. Proprio qui, nelle politiche del governo che non affrontano le cause della marginalità, secondo l'assessore al welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolè, c'è il primo ostacolo che indebolisce, almeno in parte, gli interventi messi in campo a livello locale. Altra questione è dove si può migliorare di fronte alle morti in strada di persone senza dimora. Tra gennaio e febbraio sono state almeno 9. L'arcivescovo Delpini le aveva definite uno scandalo per Milano. L'assessore Bertolè ribadisce che a colpire è la profondità di ogni singola tragedia umana.
Purtroppo sono in linea con gli anni passati, questo non è in nessun modo consolatorio perché è un dato drammatico, perché in strada si muore. La condizione di grave fragilità anche sanitaria delle persone che vivono in strada, unita al freddo, è davvero pericolosa.
Proprio la maggiore attenzione all'assistenza sanitaria è uno degli aspetti su cui bisogna lavorare per le persone senza dimora, conclude Bertolè, insieme all'accoglienza in strutture più piccole.
Quest'anno quasi 100 posti erano in stanze da due col bagno, perché sappiamo che i centri più grandi, i centri collettivi, per alcune persone non sono adeguati, accoglienti. È importante che col sistema sanitario si stringano molto di più i bulloni per darsi delle strategie operative congiunte.
Questa mattina dalle 11 alle 13 lavoratori e lavoratrici somministrati dalla Bayer terranno un presidio davanti alla sede di Milano, in Viale Certosa. Dopo anni di riduzione dell'organico e incentivi all'uscita, il gruppo farmaceutico tedesco ha avviato a gennaio una procedura di licenziamento collettivo. Se per i dipendenti diretti sono stati trovati degli strumenti per ridurre l'impatto degli esuberi, per i somministrati non sono invece state riconosciute le stesse tutele. Antonella Barranca è della segreteria della NIDI e il CGL di Milano.
Stamattina davanti ai cancelli della Bayer ci sarà un presidio dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno un contratto di somministrazione attraverso un'agenzia per il lavoro che si chiama Ecuvia. Si tratta di 22 lavoratori e lavoratrici che da anni svolgono l'attività di informatori scientifici per la linea cardiovascolare della Bayer e che insieme ai loro colleghi sono stati licenziati dall'azienda in quanto viene chiusa quella linea perché non è più profittevole. Quindi, mentre i lavoratori diretti, dipendenti Bayer, sono stati incentivati all'esito, ricordiamo che Bayer comunque in 125 anni di storia non aveva mai licenziato in questo modo, i lavoratori in somministrazione non godono delle stesse tutele, sono formalmente dipendenti di un'agenzia, la missione può essere chiusa improvvisamente senza motivazione e da un giorno all'altro si trovano senza lavoro, ritornano nella disponibilità dell'agenzia e hanno un'indennità di 1.150 euro lordi per 6 mesi, dopodiché possono venire licenziati. Ci troviamo davanti ai cancelli dell'azienda per difendere i diritti di questi lavoratori che troppo spesso sono invisibili pur contribuendo ai risultati economici.
Prende il via oggi la 15ª edizione di Mia Photo Fair, la fiera italiana dedicata alla fotografia, fino a domenica nei padiglioni del Super Studio Più, in via Tortona, Milano, il servizio di Tiziana Ricci.
Il tema scelto per questa 15ª edizione di Mia Photo Fair è metamorfosi, come ci ha spiegato la direttrice Francesca Malgara.
La fotografia compie 200 anni quest'anno, quindi per me la metamorfosi, che appunto è intrinseca dell'essere umano, il cambiamento.
Cambiamenti tecnologici.
Sulla metamorfosi, sulla fotografia, è stato 200 anni fa, stampavano e creavano un'immagine attraverso l'eliografia, con un'eliografia, poi il daguerrotipo, e oggi siamo arrivati invece agli algoritmi e ai prompt, creiamo un'immagine addirittura appunto con la bocca, con i dati, quindi è cambiato tutto. Il mondo appunto si trasforma e cambia, si è trasformata l'immagine, possiamo veramente raccontare le cose in modo diverso.
Tra le sezioni, una esplora la fotografia in relazione alle altre modalità espressive come la cultura, la pittura, l'installazione, la performance e anche il video. Un'altra sezione indaga le evoluzioni della fotografia documentaria contemporanea, come il reportage che si trasforma in narrazione intima e complessa. E poi c'è un focus latino e una selezione di artisti latinoamericani o iberici e diasporici, si occupano dell'identità, le identità fluide, le molteplicità visive.
7:27 minuti è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento questa sera alle 19:45. Una buona giornata da Alessandro Braga.